Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, clarissa, proposte da Rosario Tronnolone.
Maria ci offre il suo cuore e il suo sguardo per contemplare la vita del Figlio suo, Gesù Cristo. Così Papa Benedetto XVI, nel discorso a conclusione della processione au flambeau a Lourdes, il 13 settembre del 2008. L'intento di queste riflessioni è proprio quello di voler scrutare con lo sguardo di Maria nel mistero di Gesù di Nazareth, facendo nostro l'umile e innamorato atteggiamento con cui San Bernardo, nelle sue lodi alla Vergine Madre, affermava di accostarsi a brani già esaurientemente commentati dai padri. Io, scrive Bernardo, non avevo tanto l'intenzione di spiegare il Vangelo, quanto di prendere occasione dal Vangelo per parlare di ciò di cui mi era caro parlare. Le pagine del Nuovo Testamento, da cui prenderanno le fila le nostre riflessioni, sono 8 grandi icone che percorrono idealmente la corsa del Verbo di Dio, Gesù Cristo, che dal seno del Padre entra nel tempo, si fa uomo, muore e risorge a vita immortale. Maria è là, dove il Figlio viene annunciato per bocca dell'angelo. Là, sulle strade verso Ain Karim, pellegrina con l'Emanuele. E là, a Betlemme, pienamente consegnata al misterioso disegno divino al quale ha ceduto anche la sua carne. Là, a Gerusalemme, la città santa, nell'atto dell'offerta di quel bambino che già non le appartiene più. Maria è accanto al Figlio anche nella vita pubblica, attenta ai bisogni di quell'umanità per la quale egli anticipa a Cana il dono della sua vita. La ritroviamo poi sotto la croce, là dove il Figlio la consegna a noi, e noi siamo consegnati a lei, là dove nasce la Chiesa, e non poteva mancare al Cenacolo, dopo l'evento della risurrezione, in trepida attesa dello Spirito, quando la Chiesa nascente sta per rivelarsi al mondo. Maria è per tutti noi modello affascinante di vita e di contemplazione. Ci invita a guardare alle cose di lassù, al disegno eterno del Padre, per vivere pienamente i nostri giorni terreni. Nessuno meglio di lei può parlarci del Figlio Gesù e nella sua luce dell'uomo stesso, di ognuno di noi. E incominciamo le nostre riflessioni proprio dal primo mistero gaudioso, l'annuncio a Maria. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa ad un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Portiamo la nostra attenzione sul grande affresco dell'Annunciazione, così come lo descrive Luca, per cogliere il mistero del rivelarsi di Dio all'umanità, qui splendidamente rappresentata da Maria di Nazaret. Guardando a lei, noi vogliamo imparare ad accogliere la parola unica del Padre, Gesù Cristo, parola che sintetizza in sé le molte parole con le quali Dio si è rivelato progressivamente lungo la storia. Nel primo capitolo del suo Vangelo, Luca elabora ben tre cicli narrativi che ruotano attorno a tre figure rappresentative. Dopo l'introduzione, abbiamo il primo ciclo, che vede come protagonista principale Zaccaria. A questo segue il secondo, quello di Elisabetta, infine il terzo, quello di Giovanni Battista. Queste tre figure rappresentano l'Israele di Dio, nei suoi fondamenti cultuali, quali il sacerdozio e il tempio, Zaccaria, negli Anawim, i poveri, Elisabetta, e nella profezia, Giovanni Battista. Che l'Annunciazione sia inserita all'interno di questi tre cicli significa che l'Incarnazione fa parte della storia di Israele, delle sue istituzioni sacerdotali e profetiche, delle sue promesse e delle sue speranze messianiche. A conferma di questo, se vogliamo, abbiamo anche il significato etimologico dei nomi dei vari attori del racconto. Elisabetta significa «Dio ha giurato», mentre Zaccaria, Yahvé si è ricordato. Con Elisabetta e Zaccaria vengono perciò evidenziate due importanti categorie della teologia dell'alleanza: il giuramento e il memoriale. In Elisabetta e Zaccaria il vecchio patto si apre così al nuovo, a Gesù pienezza e compimento delle promesse di Dio. L'angelo Gabriele reca il più incredibile annuncio della storia in una città collocata al nord della Galilea, a Nazaret, che a quel tempo ospitava una comunità davidica in fervente attesa del Messia. Non siamo perciò a Gerusalemme, la città santa, ma in una località marginale e disprezzata. È noto al riguardo quanto affermava, tra i tanti, il rabbì Yohanan ben Zakkai della Galilea, dove aveva dovuto soggiornare per un certo tempo: «Galilea, Galilea, tu odi la legge». E un eco di questa visione negativa la troviamo pure nell'Evangelista Giovanni, dove il semplice termine «Galileo» è sinonimo di «volgo maledetto e senza Dio». Non siamo neppure nel Tempio, evidentemente, dove dimora la Shekinah, la presenza di Dio, ma siamo, e qui continuano le meraviglie, nella casa di una giovane donna. «Entrando da lei», scrive Luca, «Gabriele è inviato a Maria, promessa sposa di Giuseppe, discendente del casato di Davide». È bellissimo constatare come la parola di Dio, che viene de longinquo, cioè da lontano, come canta la liturgia del Natale, attraversi dapprima una storia intrisa di grazia e peccato, di speranze e cadute, e giunga infine a Maria, e la interpelli personalmente. Ma ciò che più sorprende, scrive Bruno Maggioni in questa breve introduzione narrativa, è il silenzio. Nulla si dice della pietà di Maria, della sua attesa messianica, del luogo preciso dove si trova, cosa stesse facendo. Nulla. Il narratore non concede distrazioni. L'attenzione non cade sulle due figure, l'angelo e Maria, ma sul loro dialogo. Andiamo allora al contenuto di questo dialogo. Gabriele esplicita il contenuto del suo messaggio in tre momenti: nel saluto iniziale, quando annuncia la nascita di Gesù e quando infine spiega l'azione dello Spirito Santo in Maria. Quando l'angelo entra nella casa di Maria, la saluta con queste parole: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Approfondiamo la portata di questo saluto. Anzitutto, il grande invito alla gioia. Rallegrati, caire. Per alcuni esegeti, la prima parola che affiora sulle labbra di Gabriele non è tanto il consueto shalom, pace, quanto l'ebraico ronni, gioisci, o geli, esulta. Entrambi i verbi alludono agli oracoli messianici rivolti alla figlia di Sion. Gioisci, rallegrati, tripudia di gioia, figlia di Sion. Il motivo è presto detto. Il Signore è in mezzo a te. La gioia è data da una presenza, quella di Dio. Maria, poi, è chiamata con un nome particolare, piena di grazia. Abbiamo qui il famoso participio perfetto passivo femminile che caritomene. Come è noto, proviene dal verbo caritoo, che significa favorire. Come sostiene il biblista Mario Masini, i verbi greci con desinenza finale in o designano sempre un cambiamento del soggetto che accompagnano. E nel nostro caso, caritoo, possiamo renderlo anche con rendere favorito. Dio, quindi, rende favorita Maria, e Maria si sente amata da lui. Oseremo dire che Maria percepisce di essere l'oggetto di un innamoramento divino. Per essere poi completi filologicamente, dobbiamo aggiungere che il verbo caritoo deriva da caris, che esprime il favore di Dio, la sua benevolenza e gratuità. Con queste note, un tantino tecniche ma necessarie, comprendiamo che Dio, quando raggiunge Maria e in lei la nostra umanità, non rivela solo se stesso, il suo amore, ma anche, in questa luce, l'identità dell'uomo, il suo volto e la sua vocazione. Maria, dalle parole di Gabriele, percepisce di essere una donna amata teneramente da Dio.
Rosario Tronnolone ha proposto Con lo sguardo di Maria, meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cabrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.